Libri, storie e idee.
Buon pomeriggio da Massimo Zenari, ben ritrovati alla rubrica che ogni sabato Rete 2 dedica ai libri, una puntata speciale, quella odierna. Trasmettiamo infatti da Chiasso, dalla Hall del Max Museo, per dare giusto risalto a Chiasso Letteraria, il Festival Internazionale di Letteratura, giunto alla 14ª edizione, iniziato ieri sera, come meglio non si sarebbe potuto, con un grandioso incontro con Wole Soyinka, e ne parleremo tra poco. Se andiamo in onda è grazie all'opera di Davide De Donatis e di Roberto Rossinelli alla regia tecnica, dei quali vi porgo idealmente i saluti, ma al microfono quest'oggi sarò in ottima compagnia, quella di Matteo Martelli.
Sì, buon pomeriggio anche da parte mia, una puntata speciale di Alice, quella odierna, interamente dedicata al nuovo mondo di Chiasso Letteraria, perché il nuovo mondo è il tema portante di questa edizione, che è in pieno corso di svolgimento nello spazio Officina, davvero qui a due passi da noi, e che si concluderà domani sera alle 18 con l'intervento della scrittrice fisica e glaciologa norvegese Monica Christensen. Ma se questa puntata di Alice sarà speciale, non muterà l'abituale ossatura del programma, così come di consueto nel corso della prossima settimana noi vi riproporremo le interviste odierne dal lunedì al venerdì attorno alle 12.35 in forma di estratti, le pillole di Alice.
E se Chiasso Letteraria vive nello spazio Officina e nei suoi paraggi, in questi giorni nel Palais Expo di Ginevra vive il 33esimo Salon du Livre, a cui partecipano non pochi degli ospiti che possiamo ascoltare e incontrare a Chiasso. Sono concomitanze per certi versi incomprensibili. È capitato che nel mese di maggio si siano tenuti contemporaneamente il Salone del Libro di Torino, le Giornate Letterarie di Soletta e il Festival di Cannes, ma è la dura legge del mercato della cultura, perché la cultura vive anche di mercato, a cui non si sottrae neppure la letteratura. Perché diciamo questo? Perché domani a Ginevra sarà presentato il nuovo numero di Viceversa, l'annuario di riferimento della letteratura svizzera, che esce sempre in questo periodo dell'anno in tre edizioni linguistiche distinte, una presentazione che seguirà per noi il nostro Pier Lepori e che in realtà, Matteo, ha un legame anche con Chiasso Letterario.
Eh sì, effettivamente il 13° numero di Viceversa Letteratura, intitolato Elenchi e Classificazioni, è pubblicato in italiano da Casagrande, include un inedito di Gianna Molinari che tra pochissimo alle 15.15 dialogherà nello spazio Officina con Ozegn in un incontro organizzato da Chiasso Letteraria con Viceversa Letteratura, la loro prima collaborazione. Gianna Molinari che sarà ai nostri microfoni alle 15.
Di questa puntata di Alice non vogliamo svelarvi ora molto di più, anticipiamo soltanto che attorno alle 15.15, dopo l'incontro con Gianna Molinari, vi proporremo le considerazioni che siamo riusciti a carpire ieri all'ospite maggiore di questa 14ª edizione di Chiasso Letteraria, il premio Nobel Wole Soyinka, la cui presenza ieri per l'inaugurazione ufficiale ha davvero nobilitato la rassegna.
E insomma, voi se siete nei paraggi e incuriositi, raggiungeteci al Max Museo, continuate a seguirci e a scriverci. L'indirizzo di posta elettronica, lo ricordiamo, è sempre lo stesso: rete2@rsi.ch. Le puntate di Alice, ormai lo saprete, sono recuperabili anche in podcast dal nostro sito internet e dall'applicazione RSI Play. Noi però oggi iniziamo così.
Thank you.
Robert Schumann fu un uomo, prima che un artista, tormentato, sensibile alla poesia, alla letteratura, oltre che alla musica, da perfetto propugnatore del romanticismo. Visse un'infanzia segnata dal suicidio della sorella maggiore Emilie ed egli stesso fu attraversato appena 19enne da pensieri di morte, prima di tentare il suicidio 2 anni prima di spegnersi ancora giovane in una clinica di salute mentale. Sapeva bene che cos'è il dolore. Nel 1838 Schumann compose le Kinderszene, le scene infantili, da cui abbiamo ascoltato la numero 11 mi minore, Fürstenmärchen, Babau in italiano, nell'esecuzione storica di Martha Argerich. Scene infantili ispirate a Schumann da alcune lettere che egli aveva scritto, che gli aveva scritto la moglie Clara, nelle quali Clara coglieva l'animo a volte fanciullesco del marito. E se in un primo tempo Schumann sostenne che queste 13 brevi e brevissime composizioni per pianoforte erano state scritte per bambini da parte di un adulto, in seguito le definì reminiscenze per adulti da parte di un adulto. Quindi non più musica per bambini, ma musica sui bambini. Questo lungo e ampio preambolo per introdurre un ospite che a un bambino che ha un dolore per amico ha dedicato un libro per certi versi sorprendente, Un bene al mondo, uscito per i Coralli dei Naudi nel 2016 e che in fondo a quel dolore è tornato l'anno seguente, editorialmente parlando, con la sua prima prova poetica, Promemoria, pubblicata nella collezione di poesia sempre di Einaudi. Ben trovato, Andrea Baiani.
Grazie, grazie dell'invito.
Andrea Baiani, autore di libri apprezzati e premiati, riconosciuti come Se consideri le colpe del 2007 e Ogni promessa del 2010. A Chiasso Letteraria ha incontrato questa mattina una rappresentanza degli studenti del Liceo 1 di Lugano, guidati dal loro docente, il poeta Massimo Gizzi. Baiani, che da sempre è attento al mondo della scuola, dei ragazzi, dell'infanzia, come testimoniano anche i reportage La scuola non serve a niente e Domani niente scuola. Andrea Baiani, allora, Un bene al mondo si apre con questa dedica. Per i bambini che siamo stati e per quelli che crescendo siamo diventati. Se ne sarebbe potuto appropriare in qualche modo anche Schumann per le sue scene infantili. Quanto è importante per lei, scrittore, oltre che uomo, non solo l'età dell'infanzia, ma il mondo dell'infanzia?
Beh, intanto, grazie di questa... non so come dire, questo stimolo su Schumann, ed è buffo perché io anni fa, in realtà credo 4-5 anni prima di scrivere Un bene al mondo, non so come mai mi ero fissato che dovevo scrivere un libro su Schumann bambino. Avevo cominciato a fare tutta una serie di ricerche, di letture, ma non so nemmeno io perché la sua musica da sempre mi tocca, perché i suoi leader mi toccano, perché non lo so. Fatto sta che in realtà lei mi ha illuminato molto con questa, forse c'erano i germi di un libro che dovevo ancora scrivere, che poi sarebbe diventato Un bene al mondo. Dell'infanzia non so cosa dire, ma io sono quello che resta della mia infanzia, come ognuno è quello che è sopravvissuto alla propria infanzia, e poi lo si può raccontare oggi tra le tante domande che facevano i ragazzi. Si parlava in qualche modo anche del fatto del poter scrivere soltanto a una certa distanza dall'esperienza, e in qualche modo è come se si vivesse qualcosa, servisse il tempo necessario per farlo sedimentare e poi la scrittura finalmente potesse farlo vivere dentro le parole. Ecco, forse scrivere nell'età adulta è il momento giusto per far vivere l'infanzia a distanza di tempo e riviverla nelle parole.
È giusto magari dire agli ascoltatori che non hanno letto il libro che Un bene al mondo racconta appunto di un bambino che ha un suo percorso di crescita graduale accompagnato da questo dolore che assume talvolta le sembianze di un cane. Direi che potremmo definirlo il suo cane da guardia quasi. Di per sé la trama va avanti con questa crescita di questo bambino in compagnia comoda e scomoda del suo proprio dolore. Una cosa che colpisce è che comunque questa evoluzione del bambino viene accompagnata dall'evoluzione del proprio dolore. Dolore che è il protagonista anche dell'altro libro di cui abbiamo accennato, che è uscito proprio a ridosso di Un bene al mondo, Promemoria, sono i versi di Promemoria. Quanto dolore di Andrea Vagliani c'è in questi due testi?
Beh, il primo appunto, Un bene al mondo, è proprio... Cioè, voglio dire, noi quando si tratta di libri per bambini, ad esempio, siamo tranquillissimi nel dire c'è un bambino che ha come amico un animaletto a cui dà come nome il nome di Dolore. Quando sono libri per adulti sembra che dobbiamo spiegare tanto. È come se fosse questo libro, è come se fosse una favola da un certo punto di vista, per cui c'è un bambino che ha un amico che non descrive mai, non è mai descritto, si sa solo che è qualcuno con cui lui gioca, in qualche modo è qualcuno con cui lui cresce, e di fatto in fondo, e con questo rispondo anche alla domanda sulla relazione tra la persona e la scrittura, in fondo Un bene al mondo racconta, è la storia in fondo di una vocazione, di come un bambino diventa scrittore grazie al fatto che ha dato cittadinanza nella sua vita anche al dolore, non soltanto alla parte luminosa, ha lasciato che la parte in ombra desse il suo contributo, e grazie a quello, grazie al fatto di ascoltarla la parte in ombra o di lasciarla parlare, è diventato uno scrittore. Diciamo che grazie a questa parte in ombra, che non hanno soltanto gli scrittori, non hanno solo gli artisti, gli scrittori e gli artisti in qualche modo hanno la fortuna di trovare un luogo dove farli stare, dove farlo stare lo spazio del dolore, perché il dolore ce l'hanno tutti, però diciamo quella mia zona d'ombra mi ha aiutato da sempre a scrivere, perché senza l'ombra la luce non c'è e senza la luce non c'è l'ombra, per cui c'è tutto di me, c'è l'ombra, c'è la luce, c'è il dolore e c'è quello che grazie al dolore chiamiamo un po' retoricamente felicità.
Giustamente in questa storia che potremmo definire in effetti favola, e favola anche dal punto di vista della sua conduzione della scrittura, è una narrazione molto particolare, magari poi le chiederò di leggere giusto l'inizio per dare un'idea ai nostri ascoltatori di quello che intendiamo dire. Questo dolore viene portato nella vita del bambino dai genitori, quindi dagli adulti che a loro volta sono stati dei bambini, quindi è verosimile che se lo siano portati da bambini a loro volta trascinati dai propri genitori e via dicendo. È come un gioco infinito per cui non c'è un vero responsabile a questo dolore, è un dolore insito nell'uomo.
E di fatto è esattamente questa cosa, cioè un po' c'è da sempre questa... ridicola e semplificatoria ideologia per cui i bambini non soffrono se non i bambini che vivono in condizione di se non quelli per cui si può usare la parola disagio, che vivono in paesi svantaggiati, eccetera, come se invece per qualcun altro il dolore non esistesse, esistesse solo lo star bene. Ma in realtà il dolore esiste per tutti, e in qualche modo quello che le persone cercano di fare attraverso i mezzi che hanno, che sono le parole tendenzialmente, il pensiero, il confronto con gli altri, è sempre cercare di, e soprattutto in Occidente questo, cercare di dare una spiegazione al dolore. Cioè in fondo il nostro Occidente cartesiano ci ha detto una cosa ci ha insegnato questa cosa, che il dolore è conseguenza di qualcosa che non ha funzionato, e quindi noi passiamo tutta la vita a spaccarci la testa a capire che cosa non ha funzionato, sono i genitori, sono l'infanzia, eccetera eccetera, e invece il dolore c'è e arriva probabilmente insieme alla nascita, e poi uno a seconda di quanto è sincero con se stesso, a seconda di quanto è in grado di essere sincero con se stesso, darà tutta la colpa ai genitori, darà tutta la colpa alla città in cui è vissuto, eccetera, eccetera. Però in fondo per me era come dire il dolore arriva insieme alla vita, perché è la vita, fa parte della vita, è il ciclo di vita e morte, è la natura. Cioè se guardassimo un attimo soltanto non soltanto alla nostra porzione di specie, ma anche alle altre specie di cui siamo parte, e se uno desse un'occhiata alla natura si renderebbe conto che eliminare la morte, eliminare il dolore, eliminare È un giochino pubblicitario, è la vita dalla parte della pubblicità, la vita senza dolore.
Indubbiamente, da questo punto di vista si può leggere nemmeno tanto come paradossale il fatto che nel suo libro, in questa favola, in questa specie di romanzo, dico specie non in termini, con un'accezione negativa ben inteso, il mondo esterno, compreso il mondo esterno al bambino, compresa la parte di casa abitata dai genitori, assume un valore negativo, mentre il dolore spesso è il momento e l'attimo di felicità di questo bimbo.
Sì, perché come ne parlavamo questa mattina con i ragazzi, c'è una lettura anche politica di tutto questo, e forse oggi nel 2019, con quello che viviamo dovunque, in Europa, negli Stati Uniti e dovunque nel mondo, è una questione di cittadinanza, e se tu pensi di risolvere il problema non dando cittadinanza alla parte che non vuoi vedere ma che esiste, se tu pensi di poter risolvere le cose con le ruspe, togliendo via da un centro cittadino quello che non vuoi vedere, ma quello resta, perché anche se è fuori dal centro cittadino c'è. E allora in realtà è solo dando cittadinanza a quella cosa che, se non felice, quantomeno sei completo. Almeno puoi usare gambe, braccia e testa e non soltanto fare un lifting personale o sociale.
Allora, Andrea Bagliani, le chiedo gentilmente di leggerci l'inizio del romanzo, della favola Un bene al mondo.
Leggo i primi due capoversi,
sì,
magari. Anche se questa non è una favola per bambini, bisogna che io cominci scrivendo C'era una volta, perché era proprio una volta che c'era un bambino. C'era un bambino che aveva un dolore da cui non voleva mai separarsi. Se lo portava dappertutto, ci attraversava il paese per andare a scuola tutte le mattine. Quando arrivava in classe, il dolore si accucciava ai suoi piedi e per 5 ore se ne stava senza fiatare. All'intervallo il bambino lo portava con sé in cortile, e all'uscita da scuola riattraversava il paese al contrario con il dolore di fianco. Quando arrivava a casa si lavava le mani, perché così gli avevano insegnato sua madre e suo padre. Poi apriva lo sportello del frigorifero, controllava se c'era qualcosa di pronto e se non c'era niente si preparava degli spaghetti con il pomodoro. Quindi stendeva una tovaglia sul tavolo e mangiava. Il dolore montava sulla sedia accanto e mentre mangiava il bambino lo accarezzava. Quando c'erano i genitori, invece, il dolore stava tra i piedi del suo padrone. Intanto in tanto il bambino faceva sparire la mano sotto il tavolo e gli offriva un pezzo di pane. Il dolore avvicinava il muso alla mano e dopo gli leccava le dita.
Ecco, grazie mille. È evidente che con un inizio del genere il dolore non poteva che prenderci anche il grosso della nostra chiacchierata, della nostra conversazione, però sarebbe limitativo ridurre Un bene al mondo a un libro sul dolore di un bambino. È effettivamente un libro anche sullo scrivere, sulla scrittura. E allora mi permetto di chiederle ancora brevemente, prima di farle l'ultima domanda, di leggerci due poesie tratte da Promemoria, la numero 6 e la numero 27.
Sì, Promemoria, che peraltro, pur essendo venuto editorialmente parlando, è uscito dopo Un bene al mondo, in realtà è il libro che ha dato l'avvio a Un bene al mondo. Ho scritto Un bene al mondo e ho scritto le poesie di Promemoria, da cui è nato Un bene al mondo, anche se poi Leinaudi ha deciso di pubblicare prima il romanzo e poi le poesie. Dunque, la numero 6. Imparare a parlare dai bambini. Inventare il plurale delle cose, un bao, due, tre bai, dimenticare le coniugazioni, far cadere in terra il tempo, non camminarci sopra scalzi. La 27. Aprire le gabbie, togliere le virgole, allontanare tutti i punti, sparare in aria, lasciar scappare le parole, nella notte sentirle abbaiare nei dintorni, la mattina sentirle rientrare da sole, le parole non ci sanno stare, fare la conta di quelle non rientrate, chiudere le gabbie, sentirle ringhiare.
Andrea Baiani, in questi versi il linguaggio dei bambini è in qualche modo contrapposto a quello degli adulti. Che cosa insegna a uno scrittore, allo scrittore Andrea Baiani, il linguaggio dei bambini, al di là della metafora?
Sì, ma non è una metafora. In fondo la contrapposizione non è tanto, secondo me, tra il linguaggio dei bambini e il linguaggio degli adulti, o meglio lo è, ma nella misura in cui è una contrapposizione tra il linguaggio spontaneo, anarchico e personale dei bambini e il linguaggio che poi è il linguaggio del potere che trasforma gli adulti in persone che dicono tutti la stessa cosa e con le stesse frasi. Dai bambini si impara il fatto che fanno degli errori, che dicono degli spropositi, che imparano, che quindi in qualche modo sovvertono l'ordine del discorso degli adulti. E non a caso tutti i genitori, quando vedono i bambini, quando sentono i bambini parlare, chiamano immediatamente i nonni e dicono: sai cosa ha detto il piccolo Federico? Ha detto la luna è caduta per terra. E da quello nasce la poesia, ma nel senso che nasce il fatto che il discorso comune si rompe, che è quello che succede nella poesia, nei bambini si rompe in maniera naturale. La poesia fa questo: prendere il discorso comune, che è un modo di parlare che, senza rendercene conto, tutti pronunciamo frasi nello stesso modo, tutti diciamo gli stessi intercalari, e invece i bambini in maniera naturale, anarchicamente, se ne fregano. E finché poi non arriva qualcuno a insegnargli drammaticamente un galateo sintattico e a farli parlare come tutti.
Il tentativo dello scrittore di recuperare quell'innocenza perduta di cui si parlava all'inizio, forse.
E però farlo con tutta la consapevolezza degli adulti, e quindi quel recuperare, e in questo forse è proprio una delle definizioni della letteratura, recuperare quello stato di natura o quello stato di innocenza per via artificiale. Cioè la letteratura fa quello, è quell'artificio che spacca in maniera intenzionale ciò che l'uomo ha costruito per far uscire l'iceberg di quell'elemento primario che sta nei bambini, che sta nell'infanzia, che sta nella natura e che l'uomo troppe volte copre col cemento, diciamo.
Grazie Andrea Baiani di essere stato con noi quest'oggi.
Grazie a voi.
Andrea Baiani, del quale ricordiamo le due ultime pubblicazioni, uscite entrambe da Einaudi, Un bene al mondo e Le poesie di promemoria. Forse possiamo congetturare qualche affinità tra il dolore esistenziale di Schumann, quello che accompagna il bambino di Un bene al mondo, e quello che trapela dei versi di promemoria di Andrea Baiani. Una cosa però è certa: definire il dolore è un'impresa difficile per la sua stessa enigmatica natura. Suggerendo di leggere e rileggere sempre il capolavoro che è La cognizione del dolore di Carlo Emilio Gadda, vale la pena di lasciarsi tentare dall'ultimo saggio di Fabrizio Benedetti, neuroscienziato noto per gli studi sugli effetti placebo, che ha appena dato alle stampe per Carocci un agile compendio delle sue ricerche. Il dolore, 10 punti chiave per comprenderlo. I 10 punti chiave del testo dovrebbero permettere ai non addetti ai lavori di cogliere tutte le sfaccettature del dolore, i suoi meccanismi, le sue influenze psicologiche e sociali, la sua misurazione, il suo trattamento, nonché gli strumenti oggi a disposizione per capirlo e possibilmente per sconfiggerlo.
La la, il è mignon celui-là. Ah, oui.
Sur les bateaux qui frémissent, y a du soleil qui flamboie. Dieu que la vie serait jolie si tu étais à mon bras.
Ah bon?
Ah, si y avait pas ton père. Ah, si y avait pas ton père. On serait heureux. je sais bien ce qu'ils me reprochent. Je ne suis pas fonctionnaire, je préfère mettre mes mains dans les poches pour m'en aller prendre l'air. Ah, s'il n'y avait pas ton père, ah, s'il n'y avait pas ton père, on serait heureux. Il est petit et il prise,
ah, oui.
Il a des moustaches en croc. Comment ta mère fut-elle conquise par un pareil si beau?
Arrête de parler de ma mère comme
ça. S'il n'y avait pas ton père, il est affreux.
Il me fait peur. Mais ce matin dans ta chambre, t'en souviens-tu mon aimé? Sans que personne ne puisse entendre, je suis venue me cacher. Que de baisers de folie, là là, nous avons fait les idiots.
Il serait mort d'une embolie
s'il était rentré plus tôt.
Chouette, il n'y avait pas ton père. Chouette, il n'y avait pas ton père. Rien que nous deux.
Oui, toutou.
Mais le soir plein de courage, je suis venue demander ta main et sans se mettre en rage, ton papa m'a accepté.
Ah oui, heureusement.
Ah, que j'aime mon beau-père. Ah, que j'aime mon beau-père. On est heureux. Ah, que j'aime mon beau-père. J'aime mon beau-père, on est heureux.
Oui,
ah, que j'aime mon beau-père. Ah, que j'aime mon beau-père, on est heureux.
Ah, oui.
Ah, que j'aime mon beau-père. Ah, que j'aime mon beau-père,
on est heureux.
Gianna Molinari è nata a Basilea nel 1988, vive a Zurigo. Con il romanzo d'esordio Ist noch alles möglich, qui tutto è ancora possibile, uscito lo scorso anno per le edizioni Aufbau di Berlino, ha subito riscosso un notevole successo di pubblico e di critica, anche al di là dei nostri confini nazionali, tanto da aggiudicarsi il premio Robert Walser e da essere selezionata nella long list del Deutscher Buchpreis e nella short list dello Schweizer Buchpreis. Ha studiato scrittura letteraria nell'Istituto Letterario Svizzero di Bienne ed è fondatrice con Julia Weber del gruppo di azione artistica Literatur für das, was passiert. Gianna Molinari è oggi con noi, ma siccome a dispetto del nome non se la sente di esprimersi in italiano, ci aiuterà per la traduzione romana Manzoni Agliati. Gianna Molinari, ben trovata.
Grazie.
E grazie anche a Romana Manzoni Agliati. Gianna Molinari, un accenno alla trama, alla storia del libro. L'io narrante è la sorvegliante notturna di una fabbrica, una sorvegliante fresca di assunzione. Fra i suoi compiti, scovare e catturare il lupo che si aggira nel perimetro della struttura. La protagonista, però, a un certo punto si imbatte in una storia molto drammatica. Gliela lascio raccontare.
Ja, diese Geschichte in der Geschichte ist es für mich eigentlich, es fällt ein Mann vom Himmel, das ist, was passiert. Und zwar ist das real passiert. 2010 wurde ein toter Mann gefunden in Weislingen in der Nähe von Zürich. Es hat sich dann herausgestellt, dass das ein Flüchtling ist, der in einem afrikanischen Land in ein Flugzeug gestiegen ist, auf dem Flug erfroren ist und dann beim Landeanflug auf Zürich aus dem Fahrwerk fiel und dann eben aufgefunden wurde. Und diese Geschichte hat mich damals sehr beschäftigt und ist Teil des Romans geworden. Genau.
Quindi prego. Questa è una storia nella storia, c'è quest'uomo che cade dal cielo e mi sono ispirata a una vicenda veramente successa. Nel 2010 è stato trovato un cadavere di un uomo a Weislingen, vicino a Zurigo, e si trattava appunto di un rifugiato africano che era salito naturalmente in maniera nascosta su un aereo e poi era congelato nella carlinga dell'aereo, caduto dall'aereo, e questa cosa a suo tempo mi aveva veramente molto impressionato e ho deciso di riprenderla nel romanzo.
Ecco, questa storia viene ripresa nel romanzo, è la storia nella storia, come diceva un attimo fa Gianna Molinari. Io vorrei fare un passo indietro rispetto a questa tragedia che è quasi quasi impossibile da raccontare, però poi Gianna Molinari troverà il modo nel romanzo di raccontare questa storia anche con una leggerezza che rende quasi sostenibile la storia in sé. Diciamo che, facendo il passo indietro, nel perimetro della fabbrica dentro il quale si muove la protagonista avviene tutto, è il mondo della protagonista di questo romanzo, Iris noch alles möglich. Perimetro senza significa confini, significa isolare, significa isola, che è un altro elemento centrale del suo romanzo, questa isola.
Genau, das ist ein sehr zentrales Motiv für mich, diese Insel, denn die Fabrik selbst ist schon eine Art Insel. Diese Nachtwächterin kommt dahin. Dieser Fabrik geht es schlecht. Sie hat eigentlich die Möglichkeit, dort in dieser Fabrikinsel für sich alles neu aufzubauen. Die Insel kommt auch in anderen Ebenen vor. Die Ich-Erzählerin erzählt auch immer wieder kleine Inselgeschichten, auch Geschichten in der Geschichte. Es gibt einen Teil im Roman, der am Flughafen spielt. Das ist für mich auch ein Ort, der abgeschlossen ist, ein beschützter, kontrollierter Ort. Und dann ist es sicher auch die Frage, die mich in diesem Motiv Insel sehr beschäftigt, die Frage nach dem Innen und nach dem Außen. Was passiert innerhalb einer Insel, innerhalb einem klar abgegrenzten Raum? Und was ist das Außen von diesem Raum? Und diese Grenze, die es ja auch zwischen diesem Innen und diesem Außen gibt, das ist auch ein sehr wichtiges Motiv.
Sì, è vero, appunto, l'isola è uno degli argomenti principali del libro. Isola innanzitutto la fabbrica, come dicevi tu, che è una sorta di isola, appunto. Questa guardiana arriva in questa fabbrica dove le cose non vanno molto bene e ricostruisce un po' la sua vita, tutto viene creato ex novo in questa fabbrica. Però isola anche ad altri livelli nel mio libro. Io il libro l'ho un po' disseminato di piccole isole, se vogliamo, di piccole storie. Per esempio una parte, uno degli episodi che racconto è all'aeroporto, e anche l'aeroporto per me è un luogo chiuso, controllato, protetto, quindi una sorta di isola anche quello. E poi c'è l'isola soprattutto dell'aspetto interiore e di quello esteriore, quindi dentro in un ambito chiuso, un'isola, cosa succede e che cosa sono le ripercussioni fuori da quest'isola invece, quindi il confine tra dentro e fuori.
È anche un modo per confrontare la realtà con l'immaginario, con la fantasia, con il desiderio, con la speranza di un mondo migliore, tornando un po' al tema centrale di questa edizione di Chiasso Letterario. Ci si imbatte quindi in situazioni e in personaggi che stanno tra il reale e l'immaginario, e credo io che la stessa figura del lupo, già il lupo in una fabbrica è una presenza piuttosto sorprendente in sé, abbia un valore altamente simbolico. In questi momenti il romanzo è commentato proprio da, lo spiego a chi ci ascolta, da questi disegni che sono reali, sono proprio dei disegni, l'isola è disegnata manualmente, un po' come succede nel grande libro di Saint-Exupéry, Il piccolo principe. C'è sicuramente un'affinità o comunque un rimando al tentativo di corrispondere a distanza con il mondo fantastico di Saint-Exupéry. Non è soltanto un modo per alleggerire il tema forte del romanzo.
Ja, die Zeichnungen haben für mich unter anderem auch die Aufgabe, oder sind für die Ich-Erzählerin, vielleicht muss ich von da aus erzählen, für die Ich-Erzählerin sind sie eine Möglichkeit, um sich der Welt zu nähern, um das, was sie sieht, was sie erlebt, für sich erfahrbar, erfassbar zu machen. Und für mich war es wichtig, in diesem Roman verschiedene Perspektiven aufzuzeigen, dass es nicht nur die Textebene gibt, sondern dass es auch die Bildebene gibt, weil, wie jetzt in deiner Erklärung auch ein bisschen erwähnt, diese Grenze zwischen Realem und Fiktiven, die Frage auch, was ist sichtbar, was ist unsichtbar, die Frage, was treffen wir an in der Realität und was ist sozusagen unsichtbar auch nur in unserer Fantasie, was sehr stark beim Wolf auftaucht. Der Wolf, bei dem ist immer die Frage, gibt es ihn in dieser Fabrik? hat ihn nur der Koch gesehen, gibt es ihn wirklich? Immer dieser Kippmoment auch zwischen diesen beiden Polen, das war für mich sehr wichtig. Und die Zeichnungen haben da natürlich auch die Funktion, das aufzugreifen und eine weitere Perspektive reinzubringen, weitere Möglichkeiten.
Sì, quindi questi disegni per me, o anzi direi meglio per l'io narrante, hanno il compito di rendere tutto possibile, di rendere possibile un avvicinamento al mondo, quindi di rendere anche sostenibile delle cose che in realtà non lo sono. Io ho cercato di mettere diverse prospettive nel mio libro, quindi accanto al testo ho messo queste immagini, appunto, che servono anche per definire meglio questo confine tra realtà e fantasia, tra quello che è visibile e quello che è invisibile. E per esempio il lupo è proprio il personaggio emblematico. Il lupo c'è veramente in questa fabbrica, oppure l'ha visto soltanto il cuoco, è appunto un protagonista di fantasia. Questi due poli, realtà e fantasia, grazie ai disegni mi hanno permesso appunto di presentarli sotto un'altra prospettiva.
D'altro canto anche la stessa vicenda reale del migrante che precipita da un aereo è talmente pazzesca da apparire irreale, quasi di fantasia, e non voglia sembrare, come dire, una mancanza di rispetto nei confronti di questo pover'uomo. Quanto è stato importante il suo lavoro con il gruppo Literatur für das was passiert nella stesura di questo libro? Ed è l'ultima domanda.
Jein, also ja und nein. Das Thema, dass wir natürlich auch in dieser Gruppe Literatur für das, was passiert, behandelt, das Thema der Flucht. Wir sind eine Gruppe von Schreibenden, die mit Schreibmaschinen Auftragstexte schreibt, und das Geld, das wir dafür bekommen, das geben wir an Projekte, die Menschen auf der Flucht unterstützen. Also dieses Thema, das beschäftigt mich schon sehr lange. Die Gruppe, die haben wir 2015 gegründet, und am Roman schreibe ich schon viel länger. Also das ist ein Thema, das mich auf verschiedenen Ebenen beschäftigt, und in dem Sinne hängt das natürlich irgendwie zusammen, aber das Schreiben am Roman ist natürlich eine viel isoliertere Angelegenheit, und dieses Schreiben in dieser Kunstaktionsgruppe, wie wir es auch nennen, das hat auch so sehr etwas Kollektives, Gemeinsames, und das ist schön, dieses Thema auch in verschiedenen Arten für mich zu behandeln, ja.
Quindi sì e no, per rispondere alla domanda, nel senso che sì, il fatto di partecipare a questo gruppo, di essere stata tra i fondatori di questo gruppo che si occupa di gente, di persone che scappano, di persone in fuga, e che riunisce degli scrittori che appunto scrivono dei testi il cui ricavato viene poi devoluto per dei progetti che aiutano, sostengono queste persone. Il gruppo è stato fondato nel 2015 però, e io a questo romanzo ci lavoravo già prima, quindi sì, diciamo, l'argomento è quello, la migrazione, le persone in fuga, però a diversi livelli io l'ho affrontato, diciamo che il libro è stato un affrontarlo in maniera più isolata, più mirata. Quello che si fa all'interno di questo gruppo sotto forma di collettivo è stato un altro modo di affrontare lo stesso argomento.
Bene, grazie mille Gianna Molinari di essere stata con noi.
Vielen Dank, grazie.
La lasciamo subito all'incontro con un'altra giovane scrittrice svizzera, Aude Seigne, che si terrà proprio fra pochissimi istanti nello spazio Ficina, un incontro organizzato con la collaborazione di Viceversa Letteratura, e grazie anche a Romana Manzoni Agliati per la traduzione. Gianna Molinari, lo ricordiamo, a Chiasso con il romanzo d'esordio Iris noch alles möglich, qui tutto è ancora possibile, edito da Aufbau di Berlino.
Sangong kando, banga manakan. Abe along wandi mamporma edie. Aparong kana, kwe undang kando. Sangong kando, along on di manyango. Kando e, di baun ligale. Ning yon yon son nam di undae. Angando e,
pam pam.
Sangongando,
pam pam, unda unda kibolo.
Ni ba only gala,
pam pam, unda unda kibolo.
Ngando e,
pam pam, unda unda kibolo.
Sangongando, banga manekan. Abe along mandi mborma e diye. Aparongana, kwe unda mama. Sangongando, anongondi
Blik Bassi è un artista camerunense piuttosto conosciuto anche al di fuori del suo paese, conosciuto non soltanto per la gradevolezza quasi pop della sua musica, ma anche per la sua militanza politica e culturale espressa attraverso i testi delle canzoni che scrive in lingua bassa, una delle circa 260 parlate in Camerun. Sango Ngando, il brano che vi abbiamo appena proposto, è una novità discografica tratta dall'album 1958, appena uscito, un album a tema dedicato alla memoria di Ruben Niobe, di etnia bassa, come appunto Blik Bassi, tra le prime personalità politiche a rivendicare l'indipendenza del Camerun anche alle Nazioni Unite, che fu assassinato dall'esercito francese nel 1958. L'indipendenza sarebbe arrivata nel 1960. E il Camerun confina a ovest con la Nigeria, patria dell'ospite più atteso di questa 14ª edizione di Chiasso Letteraria. Il premio Nobel per la letteratura 1986 vuole Soyinka, che nel tardo pomeriggio di ieri ha ufficialmente inaugurato la manifestazione.
Sì, è stato un momento importante, un momento in cui la sua voce profonda nei toni e nei contenuti si è espressa veramente attirando un folto pubblico qui allo Spazio Officina. Da quel che io ricordi, uno Spazio Officina così pieno Chiasso Letterario non si era mai visto. Tra l'altro lui ha ricevuto dalla città di Chiasso la massima onorificenza cittadina. Wole Soyinka, se davvero c'è bisogno di una presentazione, lo ricordiamo, è scrittore, poeta, drammaturgo, professore universitario, hai ricordato tu, Massimo, premio Nobel per la letteratura nel 1986, si serve di tutti i mezzi espressivi, insomma, per ribadire in fondo lo stesso concetto, quello di giustizia come chiave essenziale della condizione umana. Ed è una voce che crea un senso di comunità, di identità nel suo paese, la Nigeria, dove nacque nel 1934, quindi sta per compiere 85 anni, così come nell'intero continente africano. Questo l'ha ricordato anche la sua traduttrice, l'africanista e docente universitaria Alessandra Di Maio.
Matteo, qui a Chiasso, Wole Soyinka ha presentato il suo ultimo libro.
Sì, un libro che uscirà nelle prossime settimane per la casa editrice Yaka Book, una raccolta di componimenti poetici che ci porta in Nigeria, nel suo paese appunto sprofondato nel terrore per le azioni violente del gruppo terroristico Boko Haram. Chibok è la cittadina dove il gruppo terroristico nel 2014 rapì 276 ragazze della scuola femminile dove musulmane e cristiane studiavano fianco a fianco. Infatti il titolo della sua pubblicazione è Ode umanista per Chibok, un titolo che in realtà è stato cambiato proprio nelle scorse ore dalla casa editrice. Ode laica per Chibok Elia, questo è il titolo definitivo del libro, che verrà presentato tra l'altro anche al Salone del Libro di Torino la prossima settimana, e l'uscita è prevista per metà maggio. Sentiamo subito cosa ci ha detto Soyinka a proposito della forma, quella dell'ode.
Let's talk about the form. It's a very old form.
Innanzitutto parliamo della forma dell'ode, che è ovviamente una forma antica, vecchia e non solo, è comune a tutte le società, per cui in qualche modo si prestava all'argomento di cui voleva trattare. E oltretutto è anche un omaggio, una ripresa della poesia discorsiva dell'illuminismo, il termine è proprio la poesia discorsiva, per fare un riferimento a quello che intende, parlava del saggio sull'uomo di Alexander Pope, che da un lato è appunto poesia, ma dall'altro lato quello che ha dentro è un'indagine razionale sulla natura umana stessa. Però è anche importante sottolineare che l'ode è anche parte della mia tradizione. È un genere letterario, una forma letteraria, ma è anche una pratica, questo è importante, mi permetto di aggiungere, perché è proprio tipico della sua tradizione, che è anche una tradizione orale. Per esempio la forma dell'ewi ijala, che si usa in genere per lodare i fattori, i contadini, ma anche i guerrieri, e di fatto però non è soltanto una poesia, poesia di elogio, anzi quello tutto sommato è secondario, è l'occasione, piuttosto si usa per sfidare la società a ragionare, a riflettere, ed è fatta a sua volta di tante piccole forme narrative che appunto attingono alla tradizione dell'oralità, quali appunto i proverbi, quali le espressioni santimoniali, quali gli enigmi, questi che appunto lui dice i riddles, che sono particolarmente specifici di quella tradizione e che sono delle forme attive, dice, no? Sono delle forme che hanno appunto una recitazione anche rituale e che addirittura vengono tradotte in forme musicali che non sono soltanto della sua tradizione nigeriana, ma anche comuni a tutta la costa dell'Africa occidentale.
Dunque una pubblicazione che, come dicevamo, si concentra su un tema di stretta attualità, quello del gruppo terroristico Boko Haram. Sentiamo allora ancora le parole di Wole Soyinka in merito proprio al tema al centro del libro.
I didn't choose the Chibok issue, chose me and chose the form as well. It's been an oppressive
Non ho scelto io questo argomento, è stato l'argomento a scegliere me, perché è un argomento molto pressante, molto pesante, con cui facciamo i conti tutti i giorni, che ha qualcosa di surreale e che in realtà appunto affligge la coscienza di tutta una nazione, che comunque ha a che fare con questo argomento e con questa vicenda ogni giorno, non lo possiamo dimenticare. E anche l'argomento di per sé, dice, che ha scelto la forma dell'ode di cui parlavamo prima. La domanda effettivamente che ci dobbiamo porre, o quantomeno che io mi pongo sempre, è: che cosa farei io, cosa farei se mia figlia, se una delle mie figlie fosse sottratta a scuola o sulla strada per scuola e fosse sottratta, fosse rapita, sequestrata da alcuni fanatici che hanno delle richieste specifiche, delle domande per queste ragazze e che hanno un certo tipo di idea di trattamento umano, un trattamento umano che di fatto è un incubo. Cosa farei io? Questa è la domanda che continuo a pormi ed è la domanda che mi ha spinto anche a scrivere questi versi. Però c'è una storia particolare, un aneddoto che da un lato è scoraggiante, triste, tristissimo, dall'altro lato però un po' scalda il cuore, l'espressione che ha usato lui, perché quello che succede è che a volte, sicuramente è stato il caso di Dapci, i rapitori hanno chiesto a queste ragazze, prima che venissero liberate, dopo, dietro pagamento di riscatto, di convertirsi. Lui dice non effettivamente solo all'Islam, ma alla propria visione distorta dell'Islam. E allora una di queste ragazzine ha detto no. Ha detto no, e questo gli ha portato in mente il no che aveva detto Nelson Mandela quando era stato imprigionato a Robben Island per tanti anni. Allora volevano liberarlo, avevano comunque negoziato una liberazione basata su una serie di condizioni e lui a quelle condizioni ha detto no. E allora, dice appunto il professor Soyinka, di fatto è molto incoraggiante che una ragazzina riesca a dire un no che riecheggia di quello.
And this lesson from a child was something which I found very moving.
La capacità di dire no, questo è stato un momento davvero molto stimolante nel corso di questa conversazione con Wole Soyinka, un tema che rimanda anche agli autoritarismi. Lui stesso, Wole Soyinka, è stato in grado di dire no prima negli anni 60, proprio a causa del suo impegno politico civile, che è stato imprigionato durante la guerra civile, mentre negli anni 90 ha assistito al lento scivolare della Nigeria verso la dittatura culminata nel 95 col regime del generale Sani Abacha, momento in cui venne condannato a morte proprio per questa sua volontà, questa difesa della libertà, e quindi costretto all'esilio. Sentiamo ancora che cosa ne pensa del termine d'esilio.
La condizione dell'esilio è in realtà una condizione che mi porto dietro da tempo, è stata con me a lungo ed è una condizione proprio di vita. Ricordo, appunto, ho fatto questo bellissimo ricordo che anche nella sua autobiografia, quando dice ho dovuto lasciare il mio paese ed è stata una fuga rocambolesca su una motocicletta, era il passeggero di una motocicletta attraverso la giungla e ha passato il confine per andare nella Repubblica Repubblica del Benin, il confine è segnato fisicamente e geograficamente da un fiume, quindi cioè, mi ricordo quando sono arrivata sull'altra sponda del fiume e mi sono guardata indietro e allora mi sono chiesta: sono davvero in esilio? Dice: no, in realtà io penso che questa sia una sconfitta temporanea, temporanea penso che sia l'aggettivo chiave. Allora a quel punto io ho deciso di non utilizzare la parola esilio, ma di dire che ero in un sabbatico politico, quindi assolutamente temporaneo.
I was never in exile, I was just on a political sabbatical.
C'è stato spazio dunque anche per l'ironia nelle parole di Wole Soyinka, l'ospite che ha inaugurato la 14ª edizione di Chiasso Letteraria.
Alice! Alice!
Benny Benjamin compose Don't Let Me Be Misunderstood per Nina Simone, era il 1964. Il brano sarebbe stato un successo planetario anche grazie alla versione degli Animals dell'anno seguente, Rhythm and Blues Rock, Animals che ne accelerarono il tempo aggiungendoci in particolare l'organo e la chitarra elettrica. Da allora la canzone è stata incisa da una miriade di artisti fino ai giorni nostri. Ricorderete forse la prova dance dei Santa Esmeralda, ripresa poi da Quentin Tarantino in Kill Bill numero 1. Noi vi proponiamo la versione della cantante soul canadese Kelly Lee Evans, che l'ha incisa nel 2010 per l'album Nina, interamente dedicato al repertorio di Nina Simone. Alice tornerà sempre da Chiasso Letteraria dopo il notiziario delle 15:30.
Sometimes you see that I'm mad. Don't you know no one alive can always be an angel? When everything goes wrong, you see some bad. Well, I am just a soul whose intentions are good. Oh Lord, please don't let me be misunderstood. Sometimes, baby, I'm so carefree with a joy that's hard to hide. And sometimes again it seems all I do is worry, and then you're bound to see my other side. But I am just a soul whose intentions are good. Oh Lord, please don't let me be misunderstood. You to know I never mean to take it out on you. Life has its problems and I get more than my share, but that's one thing I never mean to do, 'cause I love you.
Ben ritrovati da Massimo Zenari al microfono, con Matteo Martelli e con Davide De Donatis e Roberto Rossinelli alla regia tecnica. Trasmettiamo sempre dal Max Museo di Chiasso per una puntata speciale dedicata interamente alla 14ª edizione di Chiasso Letteraria, in pieno corso di svolgimento. L'ultimo incontro, lo ricordo, sarà domani alle 18 nello spazio Officina con la scrittrice, saggista norvegese Monica Christensen, il cui nuovo lavoro, L'ultimo viaggio di Amundsen, è appena uscito per Iperborea. Fra gli ospiti attesi domani, sempre nello spazio Officina, ma alle 14, Enrico Testa, poeta, saggista, professore universitario che, in dialogo con Fabio Pusterla, c'è da immaginare darà ampio rilievo alla sua ultima raccolta di versi, Cairn, uscita lo scorso anno nella Bianca di Einaudi, la collezione di poesia di Einaudi, collana storica. Enrico Testa, ben trovato.
Grazie a voi.
Cairn segue di 5 anni ablativo, premio Viareggio, di 10 Pasqua di Neve, e prima ci sono state a distanza più o meno regolare le altre raccolte, la sostituzione in controtempo e le faticose attese. Enrico Testa, la sua è una poesia coltissima, ricca di riferimenti, anche in apparenza sconnessi, e alcuni, nel caso di Cairn, sono dichiarati in nota in coda al volume. La sua scrittura però è limpida, quasi colloquiale, la sua scrittura poetica. Si ha l'impressione di capirla alla prima lettura, per quanto l'impressione in fondo alla fine sia ingannevole. Come è arrivato, allora le faccio questa domanda da un milione di euro, come è arrivato alla costruzione di questo linguaggio? C'è forse di mezzo anche Montale, ma non soltanto.
Ma non so se sia un processo del tutto consapevole, insomma, perché è difficile. Allora uno troverebbe subito la ricetta giusta per suggerire ad altri, oppure la ricetta per allestire un menù poetico di un certo tipo. Senza dubbio un presupposto fondamentale è anche dato dall'attività di critico, o comunque di colui che ha letto testi di poesia, ma anche di narrativa, perché la narrativa in particolar modo straniera agisce senza dubbio all'interno della mia scrittura. La compresenza di riferimenti colti e di comunque un tipo di dettato tutto sommato lineare, semplice, colloquiale, credo che sia uno dei tratti caratteristici della scrittura come la penso io, cioè nel senso di unione di elementi in contraddizione fra di loro. Cioè quando insomma c'è troppa cultura esibita, secondo me qualcosa non va, e quando c'è troppa semplicità liofilizzata, omogeneizzata neppure. Quindi ognuno ha la propria idea e cerca di realizzarla.
E cerca anche di portarla a compimento. Allora, per dare un saggio della sua poesia a chi ci ascolta, le chiederei di darci lettura dei testi che aprono e chiudono la raccolta.
Sì, che sono due testi che si chiamano un po' l'uno con l'altro a vicenda. In quello che apre la raccolta sono tre versi senza titolo ed è questo: non ci diremo addio, non sappiamo come dirlo e non vale la pena di impararlo. Mentre il testo che chiude poi la raccolta è un testo dialogico con due voci che si alternano. Non possiamo ricominciare ancora, soltanto possiamo ancora finire. Ma non abbiamo mai finito, o sì, non crederlo. Abbiamo finito molte e molte volte, non una volta sola, e ora possiamo finire di nuovo, e ancora, senza un nuovo inizio.
Grazie di questa lettura. Sono poesie apparentemente semplici, chiare. La prima ci introduce un poco enigmaticamente in sospensione, in una situazione che potremmo dire di crisi di coppia o di coppia in crisi. L'ultima ci congeda con una risposta altrettanto enigmatica, a mio parere, parlo da lettore, che è una risposta esistenziale. A me riecheggia, prima menzionavo Montale, ma in qualche modo riecheggia non chiederci la parola di Montale, no? Non domandarci la formula che Mondi possa aprirti, sì, qualche sorta storta sillaba e secca come un ramo, codesto solo oggi possiamo dirti ciò che non siamo, ciò che non vogliamo. Sono versi celeberrimi, evidentemente. Che cosa significa, Enrico Testa, che possiamo soltanto finire di nuovo se non possiamo ancora ricominciare? E, è l'ora e qui della sua vita di poeta, di uomo, Enrico Testa, citando il titolo della prima sezione della raccolta, a cui potremmo attribuire l'idea forse esistenzialista della finitezza fragile della vita umana, l'ora è qui, hic et nunc, no? Che si contrappone con il titolo della sezione finale, a cui appartiene appunto il testo conclusivo, che quasi specularmente è intitolato Non si sa dove. Quindi qui e ora non si sa dove, in mezzo ci sono degli enigmi.
Certo, ma ci sono, non si può dire tutti i libri, ma comunque ci sono alcuni libri che affidano una parte del proprio senso al modo con cui sono costruiti, no? senza dubbio è un senso, comunque una costruzione che emerge soltanto alla fine della scrittura, cioè quando uno pensa che una serie di testi sia pronta per dar vita ad un libro. E questa contrapposizione dell'inizio, no, ora e qui, per arrivare poi al non si sa dove, vabbè, segna un percorso anche tutto sommato piuttosto banale. La poesia di conclusione, va detto, quella che ci siamo detti addio tante volte, no, che possiamo sempre finire, non possiamo far altro che finire, tra l'altro suggerisce due cose. Una, ovviamente, una confessione che è un furto, perché è una citazione, comunque prende lo spunto da una battuta di Cenere alle cenere di Harold Pinter, e quindi è proprio un testo teatrale. E il secondo aspetto si lega un po' al titolo di questa manifestazione a Chiazza, nel senso che questo senso di desolazione, del possiamo soltanto finire, non possiamo incominciare, col mondo nuovo rimane un'ipotesi abbastanza difficile da perseguire. E poi il senso senza dubbio della caducità. Ecco, non credo assolutamente che la parola poetica salvi qualcosa, ma anzi deve rafforzare, ma credo che sia un sentimento comune a tanta arte, non solo alla poesia, e a tanta arte anche di epoche diverse, cioè questo senso della fragilità che ogni autore, almeno, dovrebbe forse portare con sé, però portare con sé anche riferendolo a se stesso, alla propria opera, cioè non pensare che consegni al mondo qualcosa di assolutamente resistente o destinato a durare per sempre, quindi niente monumenti, niente statue, niente bronze.
Ne abbiamo fatto anche in questo caso accenno, il libro ha una struttura molto, direi quasi evidente, speculare per certi versi, ha una sua simmetria, è costruita architettonicamente in modo molto rigoroso. La poesia centrale, proprio che funge da perno alla raccolta, è la poesia che dà il titolo al libro, Cairn. E io ci vedo, magari mi sbaglio, vorrei che me lo dicesse lei, in questo, da una parte la consapevolezza di studioso, no, di letteratura. A me è venuta in mente una specie di forma canzoniere che usano in mente più gli studiosi che non i lettori, per esempio, di poesia. E poi questo suo lavoro sulla lingua, no, questo recuperare un termine che non è della lingua italiana, che appartiene a un'altra cultura.
Sì, in effetti, appunto, la parola Cairne è appunto parola che di gaelica, eccetera, che vuol dire sostanzialmente un tumulo di pietre eretto in forma piramidale a scopi diversi, a volte semplicemente per segnalare una strada, oppure anche addirittura per come una specie di segnale di allarme lungo le coste per coloro che navigano, che non si infrangano contro gli scogli, e a volte invece come tumulo funerario. È un tipo di costruzione che ha questa singolarità, cioè che lo si trova ovunque, cioè lo si trova sia sulle Ande che sulle coste irlandesi o della Groenlandia, insomma è una delle prime, evidentemente più elementari modalità costruttive dell'uomo, della sua visione così del mondo. La collocazione al centro, in effetti, potrebbe avere anche un suo significato figurativo, nel senso che con quell'inizio, con quella fine che vi ho appena letto, al centro c'è il tumulo, c'è questa, e tutti i testi precedenti e quelli successivi forse sono pietre portate a quel tumulo, però questa è, come si dice, un'interpretazione un po' delirante. Che forse
bisogna sempre diffidare delle interpretazioni degli autori dei propri lavori. Cioè
sono le meno attendibili.
Noi comunque invitiamo davvero gli ascoltatori a leggere Cairn. Sono delle poesie davvero ricche di stimoli, di spunti, di riflessione. Sono poesie anche belle che ci fanno vibrare delle corde davvero speciali, proprio per la loro capacità di raggiungerci con una semplicità di linguaggio evidente, ma allo stesso tempo con una ricchezza di rimandi, di citazioni e anche, in fondo, di speculazione filosofica, oso dire questo, che non può lasciarci indifferenti. Quindi grazie Enrico Testa di aver accolto il nostro invito.
Grazie a voi.
Enrico Testa, autore delle poesie di Cairn, edite da Einaudi, che sarà in dialogo con Fabio Pusterla domani alle 14 nello spazio Officina, naturalmente per la 14ª edizione di Chiasso Letteraria.
Il povero Cristo è sceso dalla croce, per prima cosa ha preso la condizione atroce, amar la vita e vivere ed essere felice, amar la vita e vivere sapendo di morire. Ma invece di un fratello vedere nel suo simile il primo da affogare, se appena un po' più debole, povero Cristo è sceso dalla croce, si è messo sulla strada e va ascoltando voci. C'è chi lo tira a destra, chi lo spoglia a sinistra, tutti lo vogliono primo nella loro lista. Ma piuttosto che da vivo a dare il buon ufficio, è meglio averlo zitto, morto in sacrificio. E intanto nel mondo una guerra è signora della terra, e intanto nel mondo una guerra è signora della terra. Il povero Cristo è sceso dalla croce, e Cristo come era ha incontrato l'uomo. Aveva un paio di baffi e un coltello da affilare, lo sguardo torvo non smetteva di sfidare. Gli ha detto Cristo: spostati e lasciami passare, non voglio sentir prediche, ho già molto da fare. E intanto nel mondo una guerra è signora della terra. Il povero Cristo è sceso dalla croce e ha visto che per l'uomo non può esserci unità, non una cosa sola, cattivo oppure buona, ma pezzi frantumato come è stato creato. Dovrà sempre mentire a chi gli sta vicino, perché c'ha dentro il cuore stanze di un casino. E intanto nel mondo una guerra è signora della terra. E intanto nel mondo una guerra è signora della terra. Il povero Cristo è tornato sulla croce con il dono che a tutti qui ha portato. La buona novella, dove per scritto è messo, ama il prossimo tuo come fosse te stesso. Ma troppo era difficile, forse anche oltre l'umano, così si è ritirato, all'uomo ha rinunciato. Una veste di silenzio si è cucito addosso. Il povero Cristo tace, grida all'uomo: a più non posso.
Uscirà il 17 maggio il nuovo lavoro discografico di Vinicio Capossela, Ballate per uomini e bestie, che porterà in tournée nel prossimo autunno, ma che sarà anticipato da alcuni concerti, come quello che si terrà il 25 di luglio a Bellinzona nell'ambito di Castle On Air. Di Ballate per uomini e bestie vi abbiamo proposto quello che un tempo si sarebbe chiamato il singolo, la canzone Il povero Cristo, il cui bellissimo video è stato girato da Daniele Cipri a Riace, ormai nota forse più per l'operato del sindaco Domenico Lucano italiano in favore dei migranti, aspramente avversato dall'attuale governo italiano, che per i suoi meravigliosi bronzi e per i suoi meravigliosi reperti archeologici. Ma lasciamo la Calabria e Vinicio Capossela, perché è giunto il momento di accogliere gli ultimi ospiti di questa puntata di Alice.
Alice. Alice.
Ed è il momento di Antoine Volodin, un Volodin, siccome è francese, è considerato uno dei maggiori scrittori francesi, il più inclassificabile. La sua è un'opera fatta di universi surreali, distopie post-capitaliste, in cui il tema ricorrente è l'estinzione dell'umanità. Quindi, diciamo, perfettamente a tema in questa edizione di Chiasso Letterario, dove si parla appunto del mondo nuovo. Un'opera che si inserisce nella corrente letteraria del post-esotismo, genere di cui l'autore, che ha pubblicato decine di libri, ma sotto diversi pseudonimi, si dichiara fondatore e principale esponente. Ed è nelle ambientazioni, nella poetica tipica del post-esotismo, che ci porta il suo ultimo romanzo, uscito in lingua italiana, I sogni di Mevlidot, edito da 66 and Second. Antoine Volodin è con noi, benvenuto.
Buongiorno a tutti.
Capisce le nostre domande in italiano, con noi capisco, però c'è anche capisco. Marina Astrologo, sì, che ci aiuterà nella traduzione, e al nostro tavolo di Alice accogliamo anche Alessandro Zaccuri, benvenuto.
Grazie.
Che è scrittore, giornalista, blogger italiano, firma che conosciamo, firma di Avvenire, fra le altre testate, e dunque coinvolgeremo anche lui, perché con lui interverrà fra poco, attorno alle 16:30, qui da Chiasso Letteraria. Partirei dal libro, I sogni di Mevlidot, un libro davvero bello, dall'ammaliante veste grafica, un romanzo onirico che lo è, diciamo, sin dal titolo e dalle prime righe. Racconta di un poliziotto allo sbando, Mevlidot, incaricato dagli organi, le supreme autorità, di infiltrarsi tra gli abitanti di un immenso ghetto urbano, Pollaio 4, per studiarne le abitudini e prevenirne le azioni criminose. Ecco, una cosa che colpisce subito nei suoi testi sono i nomi dei personaggi, i nomi dei luoghi, le epoche. L'abbiamo sentito, Mevlidot, anche il personaggio. Potremmo citare altri nomi, ad esempio Yassar Bayarlag, Maleya Bayarlag. Ecco, come crea questi nomi? Quali sono i criteri?
Le critère, avant tout, c'est de ne pas renvoyer un territoire existant sur la planète aujourd'hui, et de faire en sorte que les prénoms, les noms fonctionnent sans renvoi à une nationalité, mais au contraire montrent qu'il y a un mélange total des nationalités à ce moment de l'histoire humaine, à ce moment de mes histoires, où il n'y a plus d'ethnie, il n'y a plus que des perdants, mais qui n'ont pas de drapeau.
Il mio criterio prima di tutto è quello di non rinviare mai il lettore, cioè di non fare mai riferimento a un determinato territorio attualmente esistente sul nostro pianeta. E non solo questo, ma insomma cercare di far sì che questi nomi che io scelgo, che io vengo inventando, funzionino senza per l'appunto nessun riferimento a una nazionalità, ma che al contrario indichino, mostrino, rendano evidente che ormai c'è soltanto una miscolanza totale di nazionalità in questo momento della storia umana e delle mie storie, cioè che ormai non esistono in questo libro più etnie, ma soltanto dei perdenti senza bandiera.
Cito un passaggio dal suo libro, dove però fa riferimento a dei luoghi, ma soltanto per poterci immaginare dove ci troviamo. Il luogo, leggiamo, ricorda la stazione dei pullman di Puduraya, nel centro di Kuala Lumpur, in Malesia. Questo è un esempio, però giustamente, come diceva lei, nulla rimanda nemmeno a una tradizione letteraria, che sia francese, che sia occidentale. Nell'epoca dei nazionalismi imperanti, questa è una scelta politica o c'è dell'altro? Quello di, come dire, non muoversi nei confini nazionali di un paese e togliere qualsiasi tipo di riferimento?
Il y a une volonté d'affirmer quelque chose qui traverse tous nos livres, qui est l'internationalisme, le refus des nationalités. En même temps, Là, dans l'exemple que vous donnez, on est attaché à quelque chose qui appartient à l'ensemble de l'humanité. Et pour les Occidentaux, les voyages en Asie fait partie de cette imagerie qu'on peut trouver dans mes livres.
C'è senz'altro una volontà che è quella di affermare qualche cosa che passa attraverso tutti i nostri libri, e cioè un internazionalismo di fondo, un rifiuto esplicito di qualsiasi nazionalità. E nell'esempio che lei faceva, diciamo, questa scelta, diciamo pure politica, si appunta su qualche cosa che appartiene all'umanità tutta intera, senza nessuna esclusione. E per gli occidentali il viaggio in Asia è sicuramente da sempre, io direi, parte integrante di questo nostro immaginario.
Ora, naturalmente è necessario parlare anche del post-esotismo. Mi diceva una collega che ha provato a intervistarla prima, che le ha detto: se mi chiede del post-esotismo potrei parlare per ore. Quindi io, ora, siccome ci mancano pochi minuti, non le chiedo che cos'è il post-esotismo, chiederei aiuto a Alessandro Zaccuri, che converserà con lei, per almeno permetterci di capire a che cosa rimanda, perché lei si rifiuta, no, di collocarsi all'interno di una tradizione letteraria esistente, ma mi piacerebbe sapere a questo punto l'opinione di Alessandro Zaccuri.
Io direi che l'aspetto più straordinario di Volodin come scrittore è che non è soltanto un grande scrittore, ma che è una letteratura, cioè è in sé una letteratura con i suoi generi, che sono in parte simili a quelli che conosciamo. C'è una forma di poesia, c'è una forma di romanzo, c'è una forma di narrazione più breve, le intrarcane, che forse è uno degli aspetti più affascinanti. Lui ha fondato una letteratura, gli ha dato dei generi, gli ha dato una nomenclatura anche dal punto di vista filologico, critico, eccetera, gli ha dato degli autori che provvisoriamente, insomma, in assenza degli autori stessi, i libri li scrive lui, però voglio dire, gli ha dato comunque una pluralità di autori, una pluralità di personalità e, come dire, sta riproducendo attraverso la sua opera esattamente quello che diceva prima, cioè la caduta di alcune distinzioni superficiali per andare a ritrovare quello che invece è, come dire, ricorrente, permanente e necessario nell'esperienza della letteratura e, oserei dire, nell'esperienza dell'umanità.
Scrive in francese, ma si occupa anche di traduzione, questo non l'abbiamo ancora detto, dal russo e dal portoghese. Ho letto questa sua dichiarazione: la lingua francese è uno strumento al servizio del post-esotismo. Cosa succede quando la sua opera però viene tradotta? Si perde qualcosa? C'è un'attenzione molto importante che va data nella traduzione, considerato questo aspetto.
D'abord, je voudrais dire que j'ai souvent dit que le français était une langue de traduction pour le post-exotisme, et que qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que nous essayons, puisque nous sommes plusieurs auteurs post-exotiques, nous essayons d'extirper de la langue, de doter de la langue tout ce qui est tout ce qui renvoie à une tradition littéraire française, tout ce qui renvoie à une culture française ou occidentale. C'est donc une langue qui renvoie à une culture imaginaire qui est la culture post-exotique. Dans les traductions, c'est un terrible défi pour les traducteurs que de respecter cela. Et ça m'est agréable de voir qu'au contraire, par exemple en italien, il y aura dans la traduction un héritage italien qui passe dans la langue. Et faire passer dans le post-exotisme en Italie, faire passer Dante, moi je trouve ça magnifique.
Chiedo a Marina Astrologo di riassumere la risposta di Volodin, perché stiamo per chiudere la nostra puntata di Alice.
Ho detto spesso che il francese è la lingua della traduzione per noi post esotici o esotisti, perché siamo noi diversi scrittori così. Questo significa semplicemente il nostro tentativo di estirpare dalla lingua tutto ciò che può rinviare alla tradizione e alla cultura francese, anzi in generale occidentale, e piuttosto rinviare a una cultura immaginaria che è la nostra, che è la cultura del post-esotismo. Sfida tremenda per qualsiasi traduttore, perché è difficile rispettare questa norma. Noto con piacere che in italiano, nella traduzione, c'è un retaggio della lingua italiana che passa nella lingua dei miei traduttori.
Dunque, merita di essere letto in versione originale ma anche in versione italiana I sogni di Mevlido. 66 Second lo pubblica, ricordo, Antoine Volodi, fra una mezz'ora circa qui a Chiasso Letterario, in dialogo con Alessandro Zaccuri. Grazie anche a Marina Astrologo.
Grazie.
Grazie.
Grazie a voi.
Alice. Alice.
Noi siamo giunti così ai saluti finali, non senza prima aver ringraziato nuovamente gli ospiti di questa puntata speciale di Alice che vi abbiamo proposto dalla Hall del Max Museo in occasione della 14ª edizione di Chiasso Letteraria, Festival di Letteratura Internazionale che si chiuderà domani alle 18 con l'atteso intervento di Monica Christensen in quello spazio officina che accoglierà nel corso della giornata di domani altri ospiti davvero di primo piano. Basta di fare i nomi di Ermanno Cavazzoni, Gabriele Del Grande, Dick Martin e Julian Fuchs.
Tra pochi istanti, come detto, alle 16.30 allo spazio officina Antoine Volodin, Alessandro Zaccuri, quindi alle 17.45 sarà la volta della scrittrice, artista visiva e attivista per i diritti civili egiziana Basma Abdelaziz. Alle 20.30 il Cinema Teatro ospiterà il concerto di uno dei precursori della musica elettronica, il musicista e compositore tedesco Hans Joachim Rudelius, ma potete trovare tutti i dettagli nel sito internet chiassoletteraria.com. Grazie quindi a Andrea Baiani, Gianna Molinara, Wole Shoink, Enrico Testa, Antoine Volodin, Alessandro Zaccuri, così come alle preziose interpreti Romana Manzoni Agliati e Marina Astrologo, a tutta l'equipe del festival che ha contribuito alla realizzazione del programma.
Alice finisce qui, non senza ricordarvi che potrete riascoltare e scaricare la puntata in podcast dal nostro sito internet e dall'applicazione RSI Play. Nel corso della prossima settimana, dal lunedì al venerdì verso le 12.35, le nostre interviste torneranno in forma di pillole di Alice. È davvero tutto, un cordiale saluto da Roberto Rossinelli e Davide De Donatis alla regia tecnica, e al microfono
da Matteo Martelli
e da Massimo Zenari.